lita nella presa. Vi abbiamo parlato prima delle graduatorie della scuola, poi saltando completamente ad un altro argomento siamo arrivati a parlare delle della violenza sulle persone trans che viene portata avanti da gruppi di estremisti di destra online e del rapporto complesso con diciamo l'ospitalità tecnica, se così, con l'infrastruttura tecnica, ecco, e il difficile tema della censura. Ora siamo arrivati al momento delle notiziole di chiusura, su cui ti chiederei di iniziare perché non ricordo assolutamente in quale ordine dobbiamo andare.
Allora, sulla prima, che la, diciamo, la colleghiamo un po' su quello che dicevamo prima, su chi c'ha l'autorità per decidere che cosa fare con le cose, parliamo un pochettino di censura e quindi parliamo col nostro paese, andiamo nel nostro paese simbolo, diciamo, la censura, almeno su internet.
Poi ne abbiamo due in realtà sulla censura, ma ti lascio andare.
No, la prima, diciamo, la prima è su
è indubbiamente più simbolica.
Sì, più simbolica, ed è quella che succede in Cina. Allora, in Cina, come sapete, la Cina ha tutto un ecosistema di applicazioni informatiche proprie loro. Una di queste è Baidu, che sarebbe un motore di ricerca. Baidu ha recentemente sviluppato un sistema di intelligenza artificiale fatto per generare immagini di oggetti, territori, celebrità cinesi. Quindi sostanzialmente questo genera un'intelligenza artificiale. Ne avete viste tante, penso, nel
ultimamente
ogni
vanno
tanto
abbastanza.
Escono queste notizie, vanno di moda queste immagini generate all'intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale sviluppata da Baidu è molto precisa, fa immagini molto realistiche e quindi, diciamo, sembra fatta bene. La caratteristica per cui noi ve la segnaliamo, comunque, visto che penso che comunque da noi non si possa utilizzare, quindi diciamo sarebbe poco utile e presentarla, la caratteristica è che questa probabilmente è uno dei primi casi di intelligenza artificiale che comprenda automaticamente la censura, abbia già integrato dentro di sé la censura. Noi abbiamo detto diverse volte, parlando di intelligenza artificiale, attenzione che le intelligenze artificiali funzionano anche in base al training che ricevono, per cui, che so, quelle per riconoscimento facciale, abbiamo fatto un sacco di volte, riconoscono male le facce di persone di colore perché in generale hanno fatto un training con meno facce, appunto, di persone di colore,
oppure quando la domanda stessa è più caricata di significati associati, lì si arriva spessissimo a dei livelli terribili. Per esempio, quando sono state fatte intelligenze artificiali che dovevano riconoscere situazioni di possibile pericolo, tendevano ad associare la presenza di persone nere con le situazioni di pericolo, un chiaro evidente di un addestramento che era razzista dall'inizio.
Sì, quindi sostanzialmente l'addestramento, abbiamo sempre detto che l'addestramento è importantissimo in intelligenza artificiale, e quindi un'intelligenza artificiale è comunque biased in funzione dell'addestramento che riceve. E ora, in questo caso abbiamo il primo esempio di cosa messa in produzione con un bias ben evidente. Praticamente, appunto, l'intelligenza artificiale di Baidu, che si chiama Ernie Vilg, per chi fosse interessato, funziona molto bene con immagini di cose collegate alla Cina di tutti i tipi, ma stranamente ci sono una serie di cose, tra cui per esempio Piazza Tiananmen, che l'intelligenza artificiale semplicemente si rifiuta di mostrare.
Ah, si rifiuta proprio?
Sì. Allora, una serie di parole, come i nomi dei leader politici, parole controverse in ambiente politico, sostanzialmente non producevano nessun risultato. Il sistema di intelligenza artificiale è stato addestrato per integrare dentro di sé anche la censura. Ora, anche in Occidente sono state fatte un sacco di studi sulle intelligenze artificiali biased, cioè cosa succede se tu fai un'intelligenza artificiale addestrandolo in una certa maniera, per vedere qual era l'effetto. Questo però, diciamo, noi sentivamo dovere di segnalarlo, perché è il primo caso in cui viene messo effettivamente in produzione un sistema dichiaratamente biased, un'intelligenza artificiale dichiaratamente biased dal punto di vista politico, cioè una che già include dentro di sé la censura. diciamo,
ma questo. Sì, perché come no, è un po' in genere si dice, no, in questi negli ambienti, no, diciamo, un po' tecnici, che non si può fare la privacy pensandoci dopo, no, privacy non si può fare come afterthought, la parola in genere inglese, ed evidentemente devono averla pensata così anche per la censura, cioè, no, penso che in genere le feature importanti, se provi ad aggiungerle dopo a qualcosa che già funziona, non ce la farai mai.
Sì,
se, sempre... se prima non ci metti attenzione dall'inizio a qualcosa, poi il tutto non verrà bene. E così evidentemente hanno scelto un approccio, direi, olistico alla censura, così per dire, una serie di parole a caso che vanno sempre di moda.
Sì, sì, ma dico, tra le varie parole che il sistema considera sensibili in Cina c'è rivoluzione, notare.
Che pure dovrebbero considerare una parola, no? Ci sono i comunisti al potere, no?
Sì.
Giusto?
Sì, così dicono.
Così
so.
Dicono, mi sembra, quindi sarà vero.
Comunque c'è anche il nome di Xi Jinping e di Mao Zedong, il nome...
alla faccia del culto della personalità.
Questa personalità.
Finalmente sconfitto.
Ovviamente tu puoi dire parole come democrazia e governo, perché sono considerate abbastanza generiche, ma se le combini, tipo governo britannico, quello non funziona più.
Governo britannico non si può fare.
Sì, non si può fare. Comunque c'è una... Cioè, questa c'è da dire, è una caratteristica dei media cinesi. I media cinesi in generale hanno la lista delle parole proibite. Però che questa lista fosse integrata nell'intelligenza artificiale è una cosa che lascia un pochettino stupiti.
Senti, prima stavi parlando di censura, e quindi se con questa notizia hai finito, ma io ti vedo pensieroso.
Sì, no, c'è qualche altra cosa che possiamo aggiungere. Vabbè, andiamo avanti. Non perdiamo troppo tempo, che poi superiamo le 11.
Andiamo avanti. Allora, è una notizia che per certi versi dovrebbe assolutamente rincuorarci, nel senso che è in generale positivo quando vediamo le persone, i gruppi che noi avversiamo, perché portano dietro un'ideologia estremamente reazionaria, incappare, no, proprio in degli errori madornali. E, potrebbe essere questo, chi lo sa, il caso dello Stato Islamico. Lo Stato Islamico infatti sappiamo che ultimamente si sta affidando agli NFT.
Come Stato Islamico intendiamo quello l'ISIS, lo Stato Islamico, sì, di l'ISIS. Siria, di Iraq e Siria, che diciamo dagli islamici è chiamato Daesh, perché giustamente se sei islamico e ti senti dire Stato Islamico, tu pensi a un'altra cosa, no? Non a quelli, però...
Giusta precisazione.
Sì, però diciamo, noi siamo abituati a chiamarlo Stato Islamico, comunque è il gruppo che tra il confine tra Siria e Iraq ha dato filo da torcere a entrambi i governi e a tutta la popolazione che viveva in quella zona per imporre la loro visione diciamo islamica estremista. Ora, loro sono un gruppo chiaramente terroristico, nel senso che qua non ci abbiamo dubbi se sono terroristi o no, perché loro se la rivendicano il fatto di essere terroristi, okay. Quindi va bene, possiamo dire tranquillamente che sono terroristi, che diciamo utilizzano, hanno ideologia diciamo salafita o transista, quella che dice la televisione no, la musica no, è tutto proibito, tranne tipo postare video su YouTube o tipo...
Che televisione quella?
No, certo, assolutamente no. Esatto. Comunque c'hanno queste piccole defaianze che fa sì che per le cose che servono per la loro propaganda tutto è permesso.
Esatto.
Ora, un nuovo picco tecnologico è stato raggiunto ultimamente.
È stato raggiunto e è arrivato a portarci, pensa, al fatto che noi in questo momento stiamo violando un comandamento che ci eravamo imposti, cioè quello di non parlare mai di NFT.
Sì, noi non volevamo parlare mai di NFT, avevamo deciso che questa cosa, noi avremmo visto la fioritura, lo sviluppo e l'appassimento della TFT fino alla loro sparizione senza parlarne, però a questo punto... questo
niente,
detto collegamente lo utilizzeremo come nome, questo NFT, senza scendere nel dettaglio.
Esatto. Gli NFT comunque ne potreste aver sentito parlare perché sono la moda del momento. Per il momento non pensiamo di parlarne, a parte servirebbe una puntata intera per parlarne.
A parte il fatto che non siamo mai stati di moda, quindi per quale motivo?
Non siamo mai stati di moda, arriviamo sempre fuori tempo massimo. Però io mi permetto di riassumerla proprio in brevissime parole. Se qualcuno vi parla di NFT, guardatelo, nel senso, come dire, iniziate a calare i punti stima che affidavate a quella persona. Gli NFT sono una scemenza, sì, possono valere molto, perché le scemenze possono valere molto, e questo, il fatto che una cosa possa valere tanto non è assolutamente correlato col fatto che sia una grande idea. E quindi di questo si tratta. Gli NFT sono una grande scemenza che si basa su la tecnologia della blockchain, che è, per capirci, quella su cui le criptovalute, sostanzialmente tutte, anzi tutte, e quindi in particolare il Bitcoin, si basano. E quindi in realtà, dentro a questi meccanismi, che cosa sono le blockchain? Le blockchain sono dei sistemi peer-to-peer, quindi non centralizzati, non c'è un'entità che li gestisce. Sono descritti, quelli sì, non come le graduatorie a scorrimento, sono descritti unicamente dal loro protocollo. Cioè, l'unica cosa che definisce il Bitcoin è un articolo scientifico, che un articolo accademico, che descrive come funziona. Da cui poi segue un'implementazione più famosa, varie altre
meno famose,
ma comunque che implementano lo stesso meccanismo, e che
magari con accessori, con differenze, con cose, ma alla base c'è lo stesso meccanismo,
e che quindi interoperano facendo cosa? Scambiandosi messaggi, che hanno la caratteristica principale di andare a formare un unico singolo grande registro da cui niente può essere mai cancellato. Non solo niente può essere mai cancellato, le cose si possono aggiungere solamente in coda al registro, quindi è tipo il guest book, no? Quello del museo, no? Tu puoi scrivere la tua firma in fondo e di principio non dovresti poter strappare le pagine prima, cioè, materialmente puoi, però non dovrebbe funzionare così. Si scrive tutto quanto solamente in fondo, è un registro globale condiviso. Ora, questo ha una serie di difetti enormi, per cui lo rende utile a quasi nessuna applicazione, con l'esclusione del Bitcoin stesso.
Che ne pensino tutti i vari, tutti i vari proponenti di utilizzo della blockchain per qualunque cosa,
tipo per tracciare il pomodoro.
Per tracciare il pomodoro, è una cosa che non è affatto agile e affatto.
Non dà nessun vantaggio, ma ha vari svantaggi.
Esatto.
Chiunque abbia capito l'argomento di cui sta parlando non pensa di usare la criptovaluta per segnarsi la filiera del pomodoro. Quindi il blockchain si presta davvero a pochissime applicazioni, però questo aspetto del fatto che niente è cancellabile è una proprietà interessante se tu vuoi mettere dei contenuti non censurabili, perché tu dentro una blockchain in generale aggiungerci delle informazioni in più non è mica difficile, senza entrare nei tecnicismi è abbastanza possibile infilare dei tuoi messaggi dentro alla blockchain dello stesso Bitcoin.
È un poco come, diciamo, il guestbook dell'hotel, come quello che nel guestbook, invece di metterci un saluto e la firma, ci ricopia un pezzo di una poesia.
Sì.
Lo può fare, perché comunque se si mette là, scrive, è veloce, diciamo, finché non se ne accorgo, gli altri non se ne accorgono, se nessuno lo interrompe in questa operazione, lo può fare.
Se vi sembra strano utilizzare un sistema economico per mandare messaggi, pensate che in effetti non è mica così strano. Immaginate di voler avere una corrispondenza con un amico e di volerla fare nella maniera più strana che vi viene in mente. Poi vi potreste mandare tranquillamente dei bonifici da un centesimo, dentro la causale ci scrivete: ciao, come va? Io sto molto bene, sono al mare. E lui poi vi risponde con un altro bonifico da un centesimo dicendo: mi fa piacere, io invece sono in montagna. Il gioco funziona, e se qualcuno tiene tutte quante le transazioni economiche e non le cancella mai, in effetti voi avete mantenuto il vostro archivio di conversazioni rimpallandovi questo centesimo.
In una maniera sicurissima.
Sì, in una maniera ridicola, però questo dimostra il fatto che in realtà mandarsi messaggi tramite un sistema di transazioni economiche è senz'altro strambo, ma per niente impossibile. Cioè,
anzi, è abbastanza facile, ma a prescindere dalla blockchain è facile.
Esatto. Sì, l'esempio che vi ho fatto era un esempio che si basa sul sistema bancario comunemente in uso, diciamo, tradizionale. Di conseguenza, già un po' di tempo fa uscì, io mi ricordo, Bitmessage, che secondo me non fu l'unico, mi immagino che ce ne sono stati 50, per me è il più famoso, magari.
Chiamalo famoso.
Sì, comunque non molto famoso. Era un'applicazione di messaggistica che aveva questa idea, di nuovo strampalata, ma con le sue idee interessanti, di dire: ma perché non schiaffiamo tutto quanto in una blockchain, che tendenzialmente è abbastanza del cavolo, perché formi un sistema in cui tutti i messaggi sono pubblici, che in genere è l'ultima cosa che vuoi fare su un sistema di messaggistica, avere tutti i messaggi pubblici, e però hai il vantaggio che i messaggi non possono essere cancellati. sempre a me, cioè se ti interessa avere un sistema in cui tu mandi un messaggio e quello non è cancellato, beh, immagina di fare una specie di Twitter che però invece di essere in mano a un'azienda tu aggiungi i tuoi messaggi lì dentro e in effetti chi li vuole cercare li ritrova. Cioè non è detto che siano in molti, cioè, a volerli cercare, però chi li vuole cercare li ritrova.
E il Twitter per le dichiarazioni giurate davanti al coso, che è incancellabile, immodificabile.
Esattamente, è sempre ritrovabile da chiunque.
Certo.
Beh, questo meccanismo piuttosto strampalato ha sempre avuto i suoi sostenitori, ma vabbè, ogni cosa mi sembra che possa avere i suoi sostenitori, e ultimamente sembra che Daesh voglia utilizzarlo nella variante NFT, che è una variante in generale, nel senso, se il sistema è strampalato con la blockchain, mettere in mezzo gli NFT è davvero un sistema ulteriormente complicato per la diffusione di messaggi. La notizia è davvero in realtà particolarmente confusa, per cui in realtà è anche difficile dare poi un commento critico, visto che si sommano una serie di argomenti strampalati con un gruppo che magari invece fosse strampalato, invece è, come dire, è dedito all'imposizione di un regime di vita assolutamente terribile. Fatto sta che si inizia a parlare per l'ennesima volta, e questo forse può essere, no, un po' una cosa a osservare, c'è una certa tecnologia che si presta ad un uso da gruppi che consideriamo negativi, e questo ci dovrebbe far ricordare che i mezzi non facilmente censurabili sono un problema per la sicurezza collettiva. Insomma, questo qui è il grande classico che rientra.
Perché la caratteristica di questi NFT è appunto che non sono censurabili, perché comunque voi una volta che li mettete là, che mettete nella blockchain questi messaggi, questi rimangono, quindi sostanzialmente hanno trovato un modo per fare bypassare le varie censure che nel mondo ci sono contro Daesh.
Dopodiché, nel senso, è già pieno di sistemi molto più pratici che guardarsi dentro a un sistema di NFT per chi vuole, no, davvero leggere questi messaggi. Cioè, il problema della censura non si pone mai davvero nei termini per cui la questione chiave per chi vuole censurare è impedire che un messaggio sia diffuso, tant'è che non è così che opera in genere chi vuole censurare. In genere chi vuole censurare si limita semplicemente a non rendere comodo accedere ad un contenuto, perché questo ridurrà drasticamente l'impatto di diffusione di quel contenuto.
Certo, questa cosa dell'NFT infatti funziona al momento perché nessuno aveva pensato finora a dover avere un sistema per rendere scomodo la lettura degli NFT. Questo è
effettivamente. Dopodiché non sa nemmeno di nessuno che si guarda il registro degli NFT e lo consulta come se fosse una fonte di notizie.
Sì,
cioè questo attualmente è tutto da dimostrare che ci sia qualcuno che se lo guarda.
Comunque abbiamo scoperto da questa cosa che gli NFT non sono in contrasto con la Sharia, visto che li usano almeno per i salafiti.
E con questa notizia invece ci rispostiamo di nuovo negli Stati Uniti, ma con una notizia che tranquillamente ci potrebbe riguardare e che ci fa dare un aggiornamento su dei casi di cui già avevamo parlato.
Sì, avevamo detto in una delle ultime puntate, forse proprio l'ultima, non mi ricordo, che c'era questo caso che avevamo visto che negli Stati Uniti stava diventando abbastanza comune per alcune, diciamo, polizia, enti governativi, roba del genere, collezionare insieme a tante informazioni che vengono collezionate sugli individui, collezionare anche il DNA. DNA che viene raccolto in maniera diversa per vari motivi e che potrebbe finire all'interno di database consultabili dalla polizia e poi essere utilizzato per altre robe. La notizia che, diciamo, la presentiamo come aggiornamento su quello che abbiamo detto l'altra volta, però diciamo comunque è una notizia a sé stante, è una riguarda una vittima di stupro che negli Stati Uniti ha ha avuto il DNA letto ed archiviato per quanto riguarda il caso appunto dello stupro. Quindi sostanzialmente lei si era sottoposta a esame del DNA nell'ambito del procedimento giudiziario per lo stupro e questo DNA è rimasto nei database della polizia di San Francisco, che poi, diciamo, successivamente ha successivamente, tipo 5 anni dopo, ha l'ha arrestata per un caso di crimine contro il patrimonio, non specifica qual è il crimine. Sostanzialmente, praticamente leggendo quello che è successo, diciamo, la donna in questione ha denunciato la città di San Francisco. Perché? Perché leggendo diciamo gli atti del suo arresto appunto per questo reato contro il patrimonio, si è venuto fuori che una delle cose che avevano valutato era il suo DNA, come ce l'avevano per il caso di stupro di 5 anni prima.
E di cui lei era vittima.
E di cui lei era la vittima. Quindi okay. Lei sostanzialmente, il DNA che era stato raccolto perché lei era la vittima dello stupro, è stato poi utilizzato come prova contro di lei per un caso di reato contro il patrimonio.
Insomma, uno dei tanti modi in cui le donne, soprattutto vittime di violenza, vengono poi di fatto, no, considerate, vengono poi colpevolizzate. E questo è uno dei casi in cui, non nello stesso processo, ma dopo, di fatto, ha pagato le conseguenze dell'aver subito uno stupro.
La cosa positiva in questa faccenda è che comunque c'è stato un sollevamento di scudi a livello nazionale negli Stati Uniti, perché da parte di avvocati, esperti legali, perché sostanzialmente non puoi utilizzare una prova raccolta per un reato per costruire le prove per un altro reato in questa maniera. Tra l'altro, questa maniera manca una prova, era semplicemente un dato che era stato raccolto durante un reato in cui, tra l'altro, ripetiamo, il soggetto era vittima del primo reato.
Esatto, e quindi è stata in realtà passata una legge in California, quantomeno, non sappiamo di altri degli stati, che ha proibito l'uso dei profili di DNA, dei campioni di DNA raccolti dalle polizie, dalle persone vittime di violenza sessuale e altre vittime in generale, per qualsiasi scopo che non sia l'identificazione della persona che invece ha commesso la violenza.
Diciamo per scopi di concetto, l'impossibilità di utilizzarlo per altri scopi, cioè quella, il DNA raccolto per all'interno di un processo per identificare un aggressore non può essere poi utilizzato per qualunque altro scopo, può essere conservato per questo. Una cosa interessante che per questo fa vedere comunque una cosa molto americana, che in realtà a livello federale questa cosa era già proibita. Peccato che gli Stati Uniti, come più volte vi abbiamo detto, non hanno un sistema di, la polizia non è federale, è locale, e mentre a livello federale era proibita questa cosa, a livello locale non c'era, prima che la California facesse questa legge, non c'era nessuna legge che proibisse. Quindi paradossalmente, mentre l'FBI non poteva tenersi un campione di DNA della vittima per poi accusarla di un altro reato, una polizia locale poteva, che è una delle assurdità, diciamo, del sistema americano.
E questo però è sempre a tenere in considerazione, perché benché da queste parti l'uso del DNA è un po' meno esteso, è comunque un uso che si sta espandendo già da tanti anni, e quindi è un sistema che evidentemente si presta ad abusi in generale. È un problema, è un sistema che aumenta a dismisura il potere delle polizie, e poi in questi casi arriva davvero a degli eccessi incredibili, quindi è una cosa da tenere d'occhio. Noi con questa siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Tu mi guardi come... No, ok, mi guardi bene, in maniera benigna, e così alle 22:54 vi salutiamo. Salutiamo soprattutto chi ci ha ascoltato privata della propria libertà, e vi diamo appuntamento a una data ancora da definirsi, ma vi ricordiamo che ogni domenica in un qualche modo l'Idea della Presa va in onda, nel senso che anche le domeniche in cui non ci siamo noi mettiamo una replica, talvolta trasmissioni nostre, talvolta altrui, ma che ripetiamo affini e interessanti alle nostre tematiche, sempre dalle 21 fino ad esaurimento voce, cosa che avviene in genere dopo 2 ore ininterrotte di logorrea. Un grande abbraccio e a risentirci domani mattina con la rassegna stampa delle 8. Ciao ciao
ciao.